Siamo adesso all'inizio della nostra rubrica giornaliera dal titolo Parole al vento dal Veneto, un accento particolare sulle note e le notizie note o meno che mirano dritta al cuore delle orecchie che hanno fegato, un titolo molto molto lungo e variegato ma già illustra più o meno quello che vorremmo fare insieme questa mattinata. E le notizie note o meno, perché sarà pieno di musica la nostra rubrica, le notizie meno note sono quelle che ho provato ad estrapolare oggi dalla lettura dei quotidiani nazionali. Il primo titolo sul quale ci occupiamo, del quale ci occupiamo, è Povera Milano. Povera Milano. Di solito Milano è sempre considerata una città ricca e prima di andare alla seconda notizia che ha a che fare con una regione, il Saelistan, ci occupiamo proprio del capoluogo lombardo. A Milano, infatti, durante il mese di agosto la città tradizionalmente si svuota, ma ci sono persone come Laura, 56 anni, Silvana, 51, e Antonio, ex scenografo, presi tra i tanti, che restano e affrontano una situazione di estrema povertà. L'assessore al welfare Lamberto Bertolè ha descritto questa situazione come uno spaccato di povertà assoluta nella ricca metropoli. Anche gli ex beneficiari del reddito di cittadinanza sono colpiti dalla sospensione del sostegno e la rabbia tra di loro sta montando. Laura, dopo aver percepito 500 euro al mese per un anno, ora frequenta servizi Caritas, corsi di formazione e centri per l'impiego, ma non riesce a trovare un lavoro, soprattutto ad agosto. Silvana è affetta da una malattia invalidante e vive come ospite da amici e non sa cosa fare dopo la sospensione del sussidio. Antonio, come detto, un ex scenografo, colpito da problemi di salute logoranti, ha lavorato con stipendi molto bassi e il reddito di cittadinanza era il suo unico supporto per integrare un reddito insufficiente. Ebbene, a Milano oltre 3.000 ex beneficiari del reddito di cittadinanza hanno ricevuto la notifica della sospensione del sussidio, ma solo 680 di loro risultano occupabili. Secondo i dati di Palazzo Marino, questi sono i numeri attraverso con i quali numeri e persone e famiglie con i quali è necessario lavorare. Ci sono altre persone in condizioni di estrema fragilità che hanno bisogno di sostegno e accompagnamento. Questo ha creato una situazione di povertà assoluta anche in una delle città più ricche della nostra penisola. La seconda notizia poco nota che mi piacerebbe condividere con voi, care orecchie di RWS, tratta da un articolo di Domenico Quirico che parla appunto del Saelistan, una regione dell'Africa occidentale dove i gruppi terroristici sono in attesa di un possibile intervento dei paesi occidentali. Questa regione è caratterizzata da un vasto deserto e da una presenza diffusa di gruppi estremisti che stanno cercando di creare un califfato simile a quello dell'Iraq o dell'Afghanistan. Gli abitanti del Saelistan sono inquieti dunque e preoccupati per la possibilità di un intervento militare straniero. I gruppi terroristici stanno esultando, credendo finalmente che gli occidentali stiano per commettere un altro grave errore, intervenendo nella loro terra e portando ulteriore instabilità. E quindi questo articolo di Domenico Quirico critica la politica degli occidentali nella regione, sostenendo che i loro interventi passati hanno creato uno spazio vuoto, ideale per il reclutamento di mercenari, di gente che si vota alla guerra ideale e idealista. Gli abitanti locali, stufi di essere sfruttati e manipolati dalle potenze straniere, la televisione ce l'hanno anche loro e YouTube ce l'hanno anche loro, perché noi occidentali siamo affetti da obesità e loro muoiono di fame? Mica è facile rispondere a questa domanda. Ebbene, questi abitanti di queste lande possono facilmente essere persuasi ad aderire alla jihad, alimentando così la causa del terrorismo, sapendo che poi ci sono anche altre potenze straniere che hanno vantaggi nel destabilizzare la zona e nel rompere questo cordone ombelicale con l'Occidente, in maniera particolare con la Francia, essendo quasi tutti dei paesi francofoni. I paesi che sobillano, beh, sono chiarissimi, la Cina e la Russia in primis. Ebbene, il giornalista famosissimo Domenico Quirico mette in luce il caos e la disperazione presenti nel Sahelistan e sostiene che gli occidentali non riescono mai a imparare dai loro errori passati, legati al colonialismo, per esempio. Gli abitanti della regione vedono l'intervento straniero come un tentativo di proteggere i nostri interessi, quelli occidentali, come il controllo delle miniere, per esempio, di uranio, guarda te, o il contenimento dei flussi migratori, perché noi preferiamo muoiano nel deserto piuttosto di insozzare le acque del Mediterraneo. E quindi tutto il nostro discorso e tutto il discorso che viene affrontato in questo meraviglioso articolo sulla Stampa a firma di Domenico Quirico mette in dubbio tantissime nostre certezze, che gli altri sono cattivi, noi siamo i buoni, noi abbiamo sempre ragione, gli altri hanno sempre torto, e invita a riflettere con più ampio respiro alle tematiche geopolitiche che hanno a che fare con un mondo come il nostro, che è assolutamente globalizzato. Quanto importante è per noi la povertà? La povertà riguarda solamente quegli altri, quelli che non hanno voglia, quelli che sono distesi sulla panchina, quelli che mendicano per professione, o è un tema che riguarda tutti? Parole al vento dal Veneto è un accento particolare sulle note, le notizie note o meno, che mirano dritte al cuore delle orecchie che hanno fegato. La povertà riguarda tutti. Il dibattito sulle misure di contrasto alla povertà è in primo piano in seguito, come si sa, alla sospensione del reddito di cittadinanza per alcuni beneficiari. La sospensione non è stata motivata dal miglioramento delle condizioni di povertà delle famiglie, magari ci si è resi conto che stavano bene e quindi si stoppa, ma dalla speranza che senza il sostegno al reddito molte persone possano attivarsi per cercare lavoro o frequentare corsi di formazione, cosa che però sembra, vista la struttura del nostro paese, improbabile. Le cause della povertà sono complesse, lo si sa, e interrelate, e includono il livello di istruzione, lo stato di salute, il territorio di nascita, che nella nostra lunga penisola è molto importante, le condizioni abitative e anche le relazioni sociali. Però ecco, c'è un elemento cruciale, che è la famiglia di origine. Va detto, non si giustifica nulla, ci mancherebbe, perché ognuno ha la possibilità di evolvere, specialmente se ha dei punti di appoggio importanti. Però ecco, la famiglia di origine è importante, perché nascere in una famiglia povera e magari poco istruita e magari poco attrezzata ad educare aumenta notevolmente la probabilità di rimanere poveri, mentre provenire da un nucleo benestante, sensato e equilibrato può proteggere dal rischio di povertà. Questo io credo di dire delle cose assolutamente scontate, con alcune eccezioni, va detto, che però ecco, le eccezioni non fanno media. L'Italia è considerata un paese immobile, in cui poche persone riescono a cambiare la propria posizione sociale rispetto a quella dei genitori. Questa immobilità è altro che sogno americano. Questa immobilità è sostenuta da dati che mostrano che i cognomi delle famiglie più ricche sono gli stessi da 600 anni a questa parte. Nonostante dunque le cause strutturali dell'immobilità sociale, il discorso pubblico sulla povertà spesso si concentra sulle responsabilità individuali. È colpa tua, considerando gli individui e le famiglie in difficoltà come colpevoli della loro situazione. Mi viene in mente una canzone di Enzo Iannacci, quando dice appunto che al ricco hanno portato via 32 case, 3 case, un caseggiato di 32 che lui ne ha, e poi conclude questa sua canzone negli anni 70-80 dicendo: sempre allegri bisogna stare, perché il nostro piangere fa male al re, al ricco e anche al cardinale. E intanto non parliamo di un 12enne, ma di un 92enne. E l'ho letta con grande attenzione questa notizia, perché ho il papà che ha 90 anni, qui ad agosto ne va 90 candeline. Che cosa è successo a questo 92enne? Si è reso protagonista di una fuga spettacolare, altro che da Alcatraz, ma dalla casa di riposo nella quale era stato ricoverato. E questo pone diverse importanti questioni sulle strutture di assistenza per gli anziani, sulle loro necessità specifiche e anche esistenziali, perché ecco, è l'età del protagonista che entusiasma la fuga, no? Perché lo si presume, scrive Michele Serra sulla sua amaca di oggi su Repubblica, lo si presume debole, inerme, 92 anni, poveraccio, ecco, in balia dell'assistenza degli altri, e invece quel corpo contiene ancora energia, quella testa è ancora capace di valutare le stanze e le distanze, bello questo gioco, stanze e distanze, quelle gambe e quelle braccia possono ancora violare una recinzione e dirigersi verso quel posto insostituibile che chiamiamo casa, che nel suo caso distava ben 10 chilometri, eh? La vecchiaia è un'età misteriosa, sembra l'età dei vinti e invece costituisce e custodisce intatto il fuoco della libertà, o meglio, visto che gioca con le parole Michele Serra, io avrei scritto sembra l'età dei vinti e invece custodisce il vento intatto della libertà. In passato le case di riposo erano spesso viste come luogo e in cui gli anziani potevano trascorrere i loro ultimi anni di vita, magari quando avevano già perso gran parte delle loro facoltà mentali. Però ecco, la realtà sta cambiando. Gli ospiti delle case di riposo sono sempre più spesso persone che sono ancora lucide, ma che hanno bisogno di assistenza per svariati motivi, come la demenza o le difficoltà cognitive o anche, soprattutto, difficoltà fisiche, no? E questo cambiamento nel profilo degli anziani richiede una riflessione collettiva sulla modalità di assistenza e sulle necessità individuali, che diventeranno sempre più estese, visto che il numero delle persone con età avanzata stanno di molto sopravanzando e sempre di più coloro che invece sono giovani, e quindi è necessario assolutamente riflettere su questa tematica, che è poi fra poco la mia. La parola al vento dal Veneto, eccoci qui. La festa non è in spiaggia, lo vuoi capire? La festa non è in spiaggia. In questo articolo, trovato sul Quotidiano Nazionale di oggi, si pone su una forte enfasi, posso dire, sull'importanza di proteggere l'ambiente e la biodiversità presenti sulle nostre spiagge. Si sottolinea che tali aree non devono essere considerate semplici luoghi di svago e intrattenimento, ombrelloni, sdraio, musica e cicche nascoste in mezzo alla sabbia, ma sono habitat fragili e complessi che hanno contribuito all'equilibrio del pianeta per un sacco di tempo. Ecco, le spiagge insieme alle dune e agli ecosistemi costieri svolgono un ruolo fondamentale nel garantire la sopravvivenza di numerose specie di flora e fauna, alcune delle quali sono considerate in via di estinzione. Pertanto il loro degrado o la distruzione delle dune o della vegetazione specifica può avere gravi conseguenze sull'equilibrio degli ecosistemi e sulla biodiversità. Una scena che ho vissuto quest'estate in una bellissima spiaggia del litorale, del litorale di una delle più belle isole del Mediterraneo italiana. Ok? Sono in Sardegna, in una baia meravigliosa, ci sono delle mamme che stanno prendendo il sole, stanno chiacchierando, davanti a loro un mare meravigliosamente turchino, meraviglioso, veramente con delle sfumature straordinarie, si vede da distante la landa del golfo e dietro delle dune maestose con degli arbusti che in qualche maniera tengono ferma la sabbia, e dietro di loro, appunto dietro queste mamme che erano così concentrate nel dialogo e nel cicaleccio, i loro pargoli con nomi esotici correvano su e giù per le dune, strappando con tutte le loro forze questi arbusti, al che passa Elisa, mia moglie, e fa presente alle mamme che un comportamento del genere non è per nulla rispettoso dell'ambiente. E allora chiamano con voce flebile: John, smettila, Frederick, lascia stare, eccetera eccetera. I bambini, manco per niente, continuano a distruggere. Ecco, la festa, il parco giochi non è in spiaggia. Faglielo fare a casa sua il parco giochi, a strappare le piante che hai comperato magari nella serra più costosa della città. Evita di far sì che i tuoi pargoli, e soprattutto i pargoli quando hanno 30, 40, 25 anni, eccetera, 20 anni, distruggano un ambiente così delicato. E adesso parliamo di un altro cantante, un rapper particolare, che si presenta così. Non sono uno stupido, dice il rapper, voglio una rivoluzione spirituale. E l'articolo che ho letto stamattina riguarda appunto l'artista italiano Tedua, una delle star della musica odierna in Italia. Questo artista, questo cantante, ha recentemente pubblicato un album intitolato La Divina Commedia, che ha ottenuto un grande successo ed è stato premiato con il doppio platino. Oh, mica uno, due addirittura. Il disco si situa tra l'hip hop e l'elettronica ed è stato realizzato durante la pandemia, rappresentando un viaggio nella coscienza dell'artista e un modo per superare i suoi limiti. Tedua ha lavorato su se stesso, soprattutto cercando di autopsicanalizzarsi e migliorare sia artisticamente che spiritualmente. Sono parole sue, Voglio una rivoluzione spirituale. Nonostante il successo ottenuto al passaggio da una vita difficile a una situazione, come dire, di maggior benessere, l'artista è comunque e rimane comunque ambizioso e vuole continuare a crescere sia come musicista che soprattutto come persona. Vuole essere un esempio per la sua generazione e aspira a comunicare messaggi positivi anche attraverso la musica. L'album La Divina Commedia ha un significato profondo per l'artista, Tedua si chiama, e si collega ai temi dell'opera di Dante, come l'inferno, ad esempio il purgatorio e il paradiso, che simboleggiano l'essere inconsapevole, il sapere di non sapere, e il raggiungimento della realizzazione personale. Questo artista, giovane, vuole unire le persone attraverso la musica e trasmettere messaggi di crescita intellettuale e soprattutto, ribadisco senza stancarmi, spirituale. L'artista ha pianificato un tour con date ad agosto e ulteriori sorprese per i suoi fan nei palazzetti durante l'autunno, quindi chiunque fosse interessato e magari così solleticato alla possibilità di cercare se nella sua città ci sono delle tappe. L'obiettivo è continuare a fare musica di qualità e compiere quella rivoluzione della coscienza e dello spirito che lui auspica attraverso anche il suo pubblico.